me ha fatto sempre tanta impressione questo Vangelo di oggi. Cercate di entrare per la porta stretta. Molti cercheranno di entrarvi ma non riusciranno. E mi ha fatto impressione perché io ricordo ciò che la Madonna disse a Fatima nel 17 ai pastorelli di Valignos o Svalignos, piccole valli. Quando, mi pare nella terza apparizione, la Madonna spalancò l'aldilà e fece vedere una grande moltitudine di peccatori che andavano all'inferno. Quei piccoli bambini si spaventarono. Cos'è, Madonna, tutto questo? Ci vedete? Quante anime vanno all'inferno perché nessuno prega per loro. Fate penitenza perché queste anime non vadano all'inferno. I bambini rimasero talmente scossi, soprattutto Giacinta, la piccolina, pensate, che prese sul serio l'invito della Madonna. Quel far penitenza voleva dire mangiare il pasto delle capre e dare la sua merendina alle capre. La mamma gli preparava quel piccolo pezzo di pane col formaggio, lo dava alle capre e le mangiava l'erba del greppo per far penitenza. Pregate, guardate, era come una pioggia di neve che scendeva all'inferno. A me questa visione dell'inferno di Fatima mi ha fatto tante impressioni. La stessa cosa è successa a Međugorje. Quante volte ho chiesto a Visca, a Maria, ma la Madonna quando vi ha portato di là, che vi ha fatto vedere? Una volta Visca sorridendo mi disse, un giorno ci prese per mano a me, a Jacob, vi porto con me. Allora Jacob gli disse alla Madonna, ma porta le sorelle di Visca, sono un sette, io sono da solo. Sono un sette, anche se ci porti via. No, dice, ma vi faccio ritornare, eh? E la Madonna li portò via per 20 minuti dalla nostra terra e aprì loro lo scenario dell'aldilà. E videro la bellezza del paradiso, dove le anime erano bambini, quindi la Madonna parlava il linguaggio dei bambini per far loro capire, no? Non faceva discorsi teologici. Fece vedere il paradiso, un luogo ameno, pieno di verde, di gioia, di fiori, gli angeli che cantavano, le anime sorridenti che pregavano Dio, gioiosissime. Poi fece vedere il purgatorio e Visca tante volte mi ha ripetuto, padre Ignazio, io non ho visto niente. Ho visto solo tanta fuligine, tanta penombra, tanta nebbia e tante anime stipate, come le sardine dentro una scatola. Cioè, ma non l'abbiamo vista, io non l'ho vista, ma erano tante, che erano nel buio, nell'oscurità, che supplicavano Dio misericordioso. E poi ci ha fatto vedere l'inferno, scena orribile, terribile. Maria soprattutto mi ha colpito quando era a casa sua, mi disse un giorno la Madonna mi fece vedere l'inferno. Mi presentò una ragazza bellissima, bella, giovane, che è entrata in questo tunnel di fuoco ed è uscita bestia, animale. Maria si è spaventata, dice, Madonna, ma che succede? Ce lo vedi? Quando un'anima non raggiunge l'obiettivo della salvezza, che si perde, da uomo diventa animale. Cioè ha perduto il senso della vita. Non ha saputo perché vivere ed ecco, con le sue mani si è scelta la propria condanna. Amici, la salvezza è difficile. Perché implica tutto un cammino di fede. E la fede è un dono di Dio, ma la fede implica anche che noi la accogliamo come dono. Tutti voi qui presenti avete la fede perché siete battezzati. E il giorno del battesimo il Signore ha messo nel nostro cuore tre piccoli semini, la fede, la speranza e la carità. Ha seminato il Signore. Ma che sorte hanno fatto questi semi? Sono rimasti sotto terra, sono morti, sono cresciuti, sono sviluppati, sono diventate piante robuste. Se è pianta robusta, ecco il santo. Se è una pianta moscia moscia, la gran parte di noi, gente insignificante, se è morto non c'è rimasto più niente. Quanta gente non ha la fede. Quanta gente incontro io oggi senza fede. Vengono da me a raccontare le loro tristezze, le loro miserie, la vita difficile che li sconvolge. Io dico sempre, hai fede? Cioè no. Sei fregato in partenza. Piango per te. E come fai tu a vivere la vita così difficile, come diceva Pavese, questo duro mestiere del vivere? Ma come fai tu a vivere senza una luce dall'alto? Senza una forza interiore che ti spinge a superare con coraggio le difficoltà che devi incontrare ogni giorno? A talvolta c'è la disperazione, a volte noi diciamo piove sul bagnato, grandina addirittura. E come fai davanti a certi episodi della vita che tu non riesci a decifrare? Come fate voi a dar risposte? Quei due bambini di 8 e 9 anni che hanno avuto il padre e la madre fulminati in due momenti con un tumore al cervello, e voi che spiegazioni date a questi bambini? Quando ti dicono, e perché non sono morto anch'io? È la stessa domanda che mi fece padre Glenn quando lì abbracciandomi mi disse, hai visto mai un prete perdere la fede? No. Ti è mai capitato di non saper rispondere a dei bambini che ti dicono perché non sono morto con i miei genitori, con tutti i miei nonni e continuo a vivere senza nessuno in un mondo che nessuno mi vuole, sconosciuto a tutti, fra l'indifferenza di tutti? Tu sai dare risposte? No. Amici, e voi come fate a rispondere a questi interrogativi? La Madonna Medjugorje ha dato una risposta bellissima. Già Dante Alighieri, ai suoi tempi, diceva: state contente, umane genti, al quia. Quia è una parola latina che vuol dire perché, ma non perché interrogativo, cur, no, non è questo. Perché è un dichiarativo, c'è cioè una contemplazione dei fatti. Dice Dante: voi registrate le cose che accadono, ma non avete la spiegazione, non ce l'avete in mano. La Madonna ci dice a Medjugorje: cari figli, non andate in fondo ai problemi, sono più grandi di voi. E qui mi ritorna proprio una poesia del Carducci. Siamo come un'ape dentro un bugno chiuso, che per uscire ronza, fa rumore e rimane sempre intrappolata. E così spesso è la vita dell'uomo. Cercando di risolvere i problemi li complichiamo maggiormente. Per cui viene la disperazione. La Madonna dice: non andate in fondo ai problemi, dateli a me i problemi. Consegnatevi a me. Affidatevi le vostre persone, le vostre angosce, le vostre paure, datele a me, ci penso io, non abbiate paura. Amici, ma sappiamo noi veramente fare questo passo dell'abbandono? No. La Madonna ce l'ha detto: figli miei, è la cosa più difficile abbandonarvi a me, perché voi pensate, ragionate, progettate, discutete e pensate di risolvere con la vostra intelligenza, non gliela fate. È impossibile questo mondo così complesso, così difficile, così intrigato, le cause che si incrociano. Ma chi sa dare una spiegazione? Amici, noi siamo un mistero a noi stessi, ma che volete che sappiamo dare spiegazione? Allora vedete, questa parola di Gesù mi conturba. Terribile. Scegliete la porta stretta. La via difficile, potremmo dire la via dell'onestà, difficile oggi, sempre. La via della verità, difficile in un mondo di falsità come oggi, di compromesso, di inganni. La via della della pace, della disponibilità in un mondo di egoisti come quello di oggi, cresciuto e allevato. Diceva il Papa Giovanni, questo mondo strutturato nel peccato, strutturato proprio, il peccato che lo struttura. E come facciamo? Ecco, vedete, la fede che viene sempre meno, questa nostra Italia atea, atea, un po' religiosa ma non credente. Il Papa Domenica ha detto una bellissima espressione: la fede non è uno spray di panna sulla torta, bello, come per dire, non è la ciliegina su qualcosa di confezionato. Noi non dobbiamo mai confondere la fede con la religione. La fede è fidarsi di Dio con delle motivazioni. La fede è decidersi per Lui, affidandoci a Lui, sapendo che è Lui che guida la nostra vita. Difficile. Fede è lasciarsi condurre dal Signore per le sue strade. Questa è la fede. Tutto il resto è religione: venire alla messa, dire il rosario, dire le preghiere, il segno di croce. Ma la religione non sostituisce la fede. Oggi noi abbiamo gente, tanta gente, di fede dubbia o di fede nulla, anche religiosa, che viene alla messa, che dice il rosario. Ma non è questo che cambia la vita, dire il rosario o dire la preghiera. No, no. Noi siamo uomini di fede, cari amici che mi ascoltate, quando ci incontriamo non con delle verità del credo. Quella è una professione dell'intelletto, una sfilza di verità, punte a capo, che non cambia la vita. La fede deve essere quella che Cristo richiede da noi, una fede esistenziale, non una fede intellettuale. Cioè la corrispondenza della vita a questo credo è incontrare non le verità scritte sui libri, ma incontrare una persona che è Gesù Cristo e esserne talmente da Lui trasformati da dire come San Paolo: non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Per cui vivere, morire in guadagno, vivere, se viviamo con il Signore, è gioioso, ma morire in guadagno, perché andremo sempre con Lui. Questa è la fede, amici. Vedete, la fede è difficile, perché nel cammino dell'uomo il percorso è molto accidentato. Io mi trovo davanti ai genitori che mi dicono: che devo fare con mio figlio che non può venire più alla, non vuol venire più alla messa, non vuol più pregare, 10 anni, 11 anni, 12 anni, è una tragedia, è una tragedia. Io ho detto a un padre: chiediti perché tuo figlio parla così e non mi dire che sono i compagni di scuola. Vai più a fondo, guarda se nella tua casa questo ragazzo ha messo le radici della fede o di una religione di copertura. Domandati se tu hai trasmesso con tua moglie a questo ragazzo i veri contenuti della vita. A 11 anni che vuoi che capisca il ragazzo? Non può decidere niente. A 13 anni, 14 anni, quando, che diceva Pascal, la ragione tace quando la passione urla. Immaginate, 14, 15, 17, 18 anni, urla la tutte le passioni urlano, no? Superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, cioè tutte queste, questi animali che tentano di distoglierci dalla retta strada. E se non c'è un'educazione corrispondente, se non c'è una forza interiore che dirige questi ragazzi, i ragazzi li perdiamo, torneranno, torneranno. Tempo fa vendono da me alcune ragazze di una parrocchia vicina a Perugia. Nel vedere i nostri giovani, tanti, guardando uno spettacolo, no? 60 ragazzi che vengono a Međugorje, dice: ma che giovani, dice, ma com'è tutta sta storia? 35 ragazzi che vengono in esercizi spirituali, tutti liceali, ma com'è? Amici, nella vita non si improvvisa nulla, capito? Mi dissero queste ragazze: venga da noi a parlare ai nostri, ce l'abbiamo uno noi, i ragazzi, venga giù. Dico: ma guarda, io non faccio il mago, faccio il prete, Non c'ho la bacchetta del mago Zurlì. Non credere che vengo giù, una parola che riconquista. Ma no, è un lavoro continuativo, di tutti i giorni, faticoso. È come costruire una casa, mattone su mattone. È faticoso seguire i ragazzi che crescono. I ragazzi nostri hanno bisogno delle guide robuste. Io mi ricordo a Cortina d'Ampezzo, così anche mi ricordo ad Auronzo, dove siamo stati con i nostri ragazzi nelle diverse epoche, i direttori degli alberghi dove andavamo, delle case alpine, si meravigliavano tutti e dicevano: ma com'è sta storia? Un prete, che non ero giovane, non so, quindi ancora sono più vecchio, no? Ma com'è che da noi ragazzi a Mestre, a Venezia, se non c'è il prete 24enne, 25enne non ci vanno, col prete anziano non ci vanno, e com'è che con lei 70enne, 75enne ci vengono tutti? Come mai? Mi ricordo padre Gino di Cortina d'Ampezzo chiamò i villeggianti: mi dà a vedere che spettacolo. Questo non è il ragazzino il prete, eh? Ma come mai, amici? Ma la storia è vecchia, semplice e vecchia. I nostri ragazzi non hanno bisogno del prete per giocare a ping pong o calcio balilla nell'oratorio, capito? Sanno giocare da loro. I nostri ragazzi hanno bisogno di Gesù Cristo. I nostri ragazzi hanno bisogno di una guida forte, rocciosa, quella che magari non trova una scuola a casa. Hanno bisogno di uno che li sappia ascoltare, udite, senza interesse. È il dramma dell'uomo di oggi, trovare uno che ti ascolti senza interesse. Questa è la mia esperienza. È faticoso ascoltare i ragazzi, è faticoso guidarli, sorreggerli, sculacciarli quando ci vuole, ma incoraggiarli. I ragazzi hanno bisogno d'affetto, hanno bisogno d'amore, hanno bisogno di certezze, di certezze. Ma non le mie, quelle di Cristo. Allora ti vengono dietro, anche sei ottantenne o novantenne, perché hanno capito che di te si possono fidare. Ma io dei vostri ragazzi so tante cose che voi non saprete mai. A me le confidano, eh. Doni, perché tu ci sei sempre vicino. Il vescovo si meraviglia, dice: ma tu li conosci tutti così? Tutti? Ma io conosco anche le loro tasche. Per dire, io ci sto tutti i giorni. Io potrei dire col Papa Francesco: puzzo di pecora, ci sto sempre in mezzo. Amici, è questo che è bello, vedete? Quindi oggi vorrei invitarvi a pensare a questo Vangelo come a una revisione di vita, amici miei. La scelta della vita. Ma vedete, i nostri catechismi languono, i ragazzi alla scuola media spariscono, al superiore noi no, grazie a Dio, noi no. Ma normalmente spariscono tutti. E come mai? Ma è logico. Nel momento in cui i ragazzi hanno maggior bisogno di guida, noi li abbandoniamo. I ragazzi, nel momento di scegliere e di operare decisioni importanti, chi hanno dietro le spalle che li sostiene, li illumina e li incoraggia? Quanti errori di meno farebbero se noi ci fossimo presenti e vicini? Amici, occorre essere fortemente educatori, impregnati di Cristo, del suo amore, della sua volontà, della sua verità. I ragazzi hanno bisogno di verità. Io li compatisco, questi figli d'oggi, ma che futuro c'hanno? Non c'hanno futuro. Ce l'hanno futuro? Lo vedo. Questa è disperazione, eh? Ma non solo sotto il profilo economico, del lavoro. Ma anche se risolvessero il problema del lavoro, rimane scoperto l'altro grosso problema, il problema dell'anima, dei valori. In un mondo che li butta mare tutti i giorni, no? La disonestà, la corruzione che imperano dappertutto, fallimenti di qua, fallimenti di là. Ma a che è dovuto tutto questo? Alla corruzione, alla criminalità, alla mancanza di onestà, di trasparenza, alla mancanza di pulito. I nostri ragazzi hanno bisogno di pulito. Chi glielo insegna? Chi glielo fa vedere? Noi adulti? Poveri noi, siamo tutti colpevoli, eh? Questo è il mondo di oggi. Cercate di entrare per la porta stretta. Allora vedete come le virtù che Gesù ci invita a seguire non sono capestri. Quante volte sentirete dire la Chiesa proibisce? Ma la Chiesa non proibisce niente a nessuno. Tu puoi fare quel che ti pare. La Chiesa ti invita a salire con difficoltà la via della santità. E ti dice, guarda che opposti ai vizi ci sono le virtù. La Chiesa ti dice, guarda, che alla superbia di oggi, luciferina, corrisponde l'umiltà di Maria. Ecco, sono la schiava del Signore, si è fatto di me quello che tu vuoi. Che al desiderio sfrenato di possedere, Cristo oppone il desiderio del distacco del cuore dalle ricchezze. Tu puoi avere pure i miliardi ed essere il più povero della terra, perché essere poveri non vuol dire non possedere. Vuol dire distaccare il cuore dal denaro, è diverso. Oggi questa esacranda cupidigia del denaro, delle cose, quel avere di più e non essere di più, ha contaminato l'uomo a tutti i livelli e ci sta distruggendo. Sembra che oggi sia tutto il problema economico. Aprite il telegiornale, leggete il giornale, la televisione, sono IMU, IVA, Berlusconi, quell'altro ancora, il lavoro, quello che chiude, quell'altro, ma tutta la vita di qui, quello che ammazza, che si suicida, ammazza la moglie, tutto il giorno è stato. Tutti i giorni è questa storia, tutti i giorni. Ma amici, ma questa è la nostra storia? È desolante. Io ho chiuso tutto, basta, non sapevo più niente. Ah, voglio elevarmi un pochino e sentire che la vita è diversa. Voglio leggere Francesco d'Assisi, che a un certo punto dà un calcio a tutti gli arazzi e i damaschi del Zubabbo. Dice, tu siete la fonte di corruzione della mia famiglia, io butto a monte tutto e rinuncio a tutto. Vado a chiedere l'elemosina per le strade, a mangiare in tozzo di pane se me lo danno. Amici, chi è che ricorda il papà di Francesco? Chi? Nessuno. Chi è che ricorda Francesco? Tutto il mondo. Ecco l'università, vedete? Francesco che ha saputo distaccare il cuore dal denaro, dal possedere. Stolto! Stanotte morirai! C'era il ragazzo di Milano, domenica scorsa, è venuto in sagrestia. Ce l'hai ma steso oggi. Ma steso. Io? E Padre Eterno che ti ha steso. Ci lavoro da Berlusconi, lavoro su alla Mediaset. Benissimo, si sta bene, ci pagano, tutto bene, si lavora, eh? Però queste parole mi hanno messo a terra, stolto, tutto quello che sto mese ha guadagnato, tu lo puoi perdere in un attimo, stiri i cianchetti, come diciamo in perugino, e quello che hai accumulato, di chi saranno? Di chi sarà? Amici, di chi? Di chi non ha lavorato, con tanti figli che non ci ha lavorato, così smammano tutto, no? Amici, e noi questa storia ce l'abbiamo tutti i giorni, ma l'abbiamo capita. Stolti siamo noi. Quando ammucchiamo per chi? Per gli altri. Per gli altri. Non per noi. Perlomeno godili sti soldi, no? Godili finché puoi. No, accumuliamo perché domani per i figli. Sì, figli, buonasera. Un calcio sul sedere, arrivederci. Amici, stolto. Stanotte morirai. Alla superbia corrisponde l'umiltà di Maria. Al desiderio sfrenato del denaro corrisponde la povertà di Francesco. Allo sfrenato desiderio del sesso selvaggio, come si dice oggi, no? Corrisponde la moderazione, il controllo di sé. Amici, in America stanno riscoprendo il valore della castità, in America, stanno riscoprendo. Tra 10 anni verrà anche da noi. Il valore. Non la castrazione, è un'altra cosa quella. Il valore del dominio di sé, dell'amore, del dono di sé. Oggi sembrano bazzecole, no? Oggi va di moda, una sera al secchio. Amici, tornerà di moda anche questo, il rispetto di sé, della persona, il dono della persona. Tornerà. Pensate, invidia, le persone invidiose del bene degli altri. All'invidia corrisponde la generosità, l'amabilità. Alla gola sfrenata. Donne, cucinate bene perché da gusto a mangiare bene. Io oggi sono invitato a pranzo e mangerò con gioia. Laddove, se no faccio anche un'offesa alla cuoca. Cucinate bene. Però una cosa è gustare le cose belle, una cosa è in modo esagerato approfittarne fino a farne il male al nostro fisico. Ecco, con l'intemperanza, attenzione, essere intemperanti, cioè attenti all'alcol, attenti all'alcol. Oggi va di moda per le vostre ragazzine a 14 anni, 15 anni, va di moda l'alcol, un cocktail che le porta fuori de capoccia, con tutte le conseguenze che potete immaginare. Va di moda fra i liceali, sapevate? Vi dico anche il bar dove vanno, se volete, in privato. Terribile, terribile. L'accidia, questo senso di pigrizia che potremmo tradurre oggi con un senso di menefreghismo, di irresponsabilità. Ma che te frega? Ma qua, ma che te importa? Così come va? Magari il compagno di ufficio ci guarda, ho bisogno, fammi una cortesia, cioè a me non mi frega niente, facci se vuoi, cioè, purché arrivi presto le 5. Ancora oggi, in un momento di crisi in cui il lavoro è talmente prezioso, c'è gente che vagabonda, che non fa il proprio dovere, che approfitta. Questi sono i momenti dell'approfittarsi. Amici, ma la coscienza, ma lo vedete? Ecco la porta stretta, no? Ecco la porta stretta, la mitezza, l'umiltà, la bontà, la disponibilità, la castità, la responsabilità. Questa è la porta stretta di cui parla Gesù Cristo, questa qua. L'altra, dei vizi, è aperta, la percorrono in molti. Amici, vorrei lasciarvi oggi proprio queste parole. La misericordia di Dio ben venga, supplisce alla nostra fragilità, ma attenzione, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco vada in paradiso. Potremmo aggiornarlo questo proverbio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un disonesto vada in paradiso. E quindi tirate la conclusione. Se tanto mi dà tanto, se ciò che sentiamo e vediamo è quello che controlliamo, amici, supplichiamo il Signore che ci cambi il cuore, che ci faccia da uomini indifferenti uomini religiosi, ma soprattutto da religiosi ci faccia uomini di una fede autentica.